Posso dire una cosa? Cioè?
Sì.
Io abbasso sicuramente il livello dopo queste due dottissime. Allora, provo con un esempio cinematografico a capire, a vedere se ho capito quello che Alberto così magistralmente ci ha detto. E poi Alberto mi dirà se l'esempio.
Mi piacciono molto gli esempi, mi piacciono in generale.
Poi sempre il cinematografico sì, di più. E c'è un film degli anni 90 di Krzysztof Kieslowski, forse qualcuno di voi l'ha visto, il Decalogo, il primo. Kieslowski si pone nel finire degli anni, no, anzi anni 80, si pone il problema, ma cosa sono oggi i comandamenti? E nel primo, siamo in Polonia, sto cercando di tradurre quello che lui ha detto, vediamo se funziona. Padre e un bambino, sta per arrivare il Natale, e lui è un docente che si occupa di traduzione, di linguaggio, e ha regalato e regalerà al bambino dei pattini da ghiaccio, per pattinare sul ghiaccio, e giorno dopo giorno lui e il bambino, lui ha una grandissima fede nella potenza della scienza, del computer, e gli crede appunto che non ci sia nemmeno bisogno di una verifica sperimentale, anche se poi va a vedere se la bottiglia si è ghiacciata, però lui ha una enorme nuova fede. La potenza, nella potenza della scienza, anzi direi ancora di più nella tecnologia di cui il computer è figlio. E, fa una lezione lì anche qui.
Scusa, mi sono dimenticato di te.
Vedi? Nuovo. Oddio, aiuto. Sto
finendo. È nuovo,
fa una lezione spiegando come si deve tradurre, e un giorno dirà, insomma, esisterà un computer che probabilmente sarà in grado di tradurre magistralmente. Però non lo è molto sicuro, e lì c'è una prima crepa, credo, c'è una entrata nell'umano, insomma, non più della potenza della tecnologia e della scienza. Continua con il bambino giorno dopo giorno a controllare se è la temperatura è sufficiente perché si possa pattinare nel laghetto davanti, finché ad un certo punto il computer dice ok, si può. Il bambino va e proprio quel giorno il ghiaccio si rompe. E il finale ci riporta, dopo Alberto mi dirà, ok, l'esempio era giusto. E che cosa è accaduto? L'evento? È l'evento che riporta quel padre di fronte a qualcosa che è l'enigma? Perché quel ghiaccio non doveva rompersi. Era chiaro che, provato, che dopo 10 giorni a temperatura 15 non doveva rompersi, però si rompe. E nella scena finale lui, ateo, appunto la sua nuova fede del computer, va davanti ad un altare di questa chiesa in costruzione, ribalta l'altare e le candele cadendo fanno piangere la Madonna. E lì, anche lì, è una rabbia nei confronti di chi?
Il bambino era morto di fronte
a chi? Restringiti troppo. Certo, bambini muoiono, certamente. Lui non ci crede, e quello è il bello, perché lui va lì e dice no, non ci può credere. Infatti non va subito al laghetto, questo è anche interessante, va prima da tutti quanti i parenti, dice ma finché, perché lui è sicuro che la potenza tecnologica e scientifica a cui crede, il nuovo Dio, non avrai altro Dio che il computer, non gli avrebbe impedito l'evento, l'enigma di quel ghiaccio che si è rotto. E forse alla fine quel padre davanti all'altare torna a domandarsi probabilmente le cose del senso, no? della vita e forse del rapporto con...
Per cui tutto è possibile, tutto torna a essere possibile.
Ho detto bene?
Sì, hai detto bene. Cioè, alla fine, no, quello, cioè, quando si vede, no, si constata, tocca con mano, che la sequenza, la prevedibilità, la macchinalità delle cose del mondo, no? Non funziona. A un certo momento c'è qualcosa che c'è uno scarto, c'è qualcosa che si incrina, allora siamo ricondotti ad una condizione originaria in cui tutto è possibile.
Certo.
Non abbiamo più nessuna risposta e ci troviamo gettati di fronte all'enigma.
Perché quel ghiaccio?
E questo è però la condizione, dico io, della rigenerazione. Certo. Se noi non siamo capaci di fare questo, ci soffochiamo come se non aprissimo mai le finestre della nostra stanza. Soffochiamo. Ottimo.
Bene, sentiamo. Cosa? Sì, sentiamo se ci sono domande. Volevo dire solo due cose. Una, che stiamo, c'è la persona sempre presente, ottima, che sta registrando e spero poi riesca, e forse potremo anche o diffondere il dibattito di oggi o forse anche pubblicarlo in Esodo Online, no? Almeno una sintesi. Noi abbiamo una news, se siete interessati lasciate le vostre email e vi mandiamo poi la nostra
domanda.
Finisco. Quindi chi è interessato può darmi l'indirizzo email e vi mando poi i materiali. La seconda cosa, che tutta una parte qua, che è quella più anche biblica, più prospettiva, è già dentro i discorsi fatti, però facciamo un altro incontro, credo il 1° di aprile, credo a Venezia, con altri tre persone, ma siete invitati ovviamente anche voi, però di venerdì, quindi ci sono difficoltà, a Venezia, per continuare l'approfondimento, e anche questo poi semmai verrà inserito poi in questo news che abbiamo, quindi se è interessato e non può venire può lasciarci un'email.
Una cosa tecnica, posso dirvi se ci
sia? Sì.
Oggi avete il numero qui, però poi Esodo adesso siamo in 4 mesi, giusto?
Se non lo comprate oggi non c'è.
Allora lo trovate sempre alla libreria San Michele di Poeri, oppure alla Ca' Foscarina di fronte a Ca' Foscari a Venezia, e alla libreria Studium dietro San Marco.
Voi potete chiederlo a noi.
O chiederlo a voi, sì.
O abbonamento.
Ma compratelo.
Comunque sì, luoghi, uno
abbiamo queste informazioni tecniche e apriamo appunto adesso. C'era lei.
L'esposizione che avete fatto e il testo che avete elaborato da persone che sono credenti sostanzialmente,
no.
O è stato elaborato anche da persone che si collocano nell'ambito ateismo o dell'agnosticismo, che è molto più diffuso, è contestuale, è una discussione che abbraccia anche figure di questo genere, o esprime un rispettabilissimo punto di vista, non cattolico piuttosto che, ma con un fondamento di fede, ok?
Devo fare outing.
No, beh, posso dire senza parlare di persone, la rivista già è fatta da persone chiamiamole diversamente credenti. Quindi non necessariamente.
Anche non del tutto.
Quindi no, credenti nel senso più ampio della parola, credenti.
La definizione che fate voi credenti, ma non agnostici.
Per rispondere alla domanda dovrei parlare 2 ore. Io mi colloco, allora, riguardo al senso comune, diciamo, mi colloco tra i non credenti. Diciamo. Secondo il senso comune, io non sono un non credente.
Insomma, c'è un dibattito enorme su credenti, non credenti.
Ma posso chiedere a lei perché questo la interessa?
Oh. Mi interessa perché proprio per il discorso di dire presentiamoci, perché siccome le parole purtroppo del genere equivoci, io mi professo non credente secondo l'opinione pubblica, l'uso corrente, è importante, perché mi rapporto più facilmente, cerco di usare le parole con lo stesso significato. Perché se io uso, probabilmente se io un problema non credente, lui si dice non credente, ha già precisato, siamo già diversi. Perché secondo, secondo il senso comune. Mentre io probabilmente sono non credente anche secondo il senso comune.
No, no, io perché ti credo che il problema del cosa significa credere sia tutto da definire, quindi voglio dire, se accettiamo l'accezione corrente del credere, non sono credente, però io credo che questa accezione sia molto riduttiva e che vada esplorata, approfondita.
Ma anche la dizione io sono credente è ambigua, perché
allora,
anche se mi dico io sono cristiano, ma in quale cristianesimo e come? Cioè, sì, e tutto è plurale adesso.
Chiedendo quindi l'etichetta perfetta, ma sì, sì, nel senso sì, generale, sì. Sì, sì.
No, purché, scusa, no, purché non cerchiamo di etichettare,
allora,
perché, etichettare è perché l'etichetta è...
Attenzione, che questa è una novità, siamo senza etichette non partiamo, dopodiché sappiamo che le etichette sono difettose, si appiccicano male e si leggono peggio ancora. Però, ragazzi,
ci sono.
Altrimenti non si parliamo. Ma le parole sono etichette.
Boh. Allora, io sono ateo, non credente, proprio ateo, quindi secondo sono proprio estremista, proprio di qui. Però credo che proprio questa definizione, cioè io non penso che non si possa, cioè proprio un ateo ha costantemente il problema dell'enigma.
Non nego questo.
Molto profondamente, anzi costantemente.
E non
ragazzi, proprio a fare un, già siamo con un civile, un sacrificio di romanzo adesso con questi.
Vediamo se ci sono altri
outing, perché l'hanno fatto. Beh, per quanto mi riguarda, io mi difendo dietro Dostoevskij, che è sempre stato per me, come dire, un lanternino. In che senso mi difendo con Dostoevskij? Nel senso che non sono praticante, questo no, quindi non ho nessuna fede militante, e già questo è un tirarsi fuori, cioè non mi riconosco in nessuna religione costituita. Nello stesso tempo però non riesco neanche a darmi una definizione, non riesco a collocarmi nell'ateismo o nel non ateismo, nel senso che ritengo che queste due anime possano convivere, e in me convivono, nel senso che il credente e il non credente rientra in quella logica dialogante dei doppi pensieri, per cui nel momento stesso in cui mi scopro più che mai non credente, trovo anche delle ragioni delle sensazioni che mi tornano ad aprire invece altri varchi. Quindi a livello di posizione del pensiero ideologica non riesco a posizionarmi in una dimensione di credente o di non credente. Quello che sicuramente posso dire è che non sono praticante, cioè non mi riconosco dentro una definizione di, non so, cristiano militante, per esempio, o cattolico, esatto. Mentre la dimensione di Dostoevskij di ricerca inesausta che supera le posizioni mi rappresenta. Non dico che possa essere un universale, ma a mio avviso, ed è quello che poi ho cercato di dire anche nell'articolo, sarebbe una grande proposta per un mondo nel quale, per esempio, mai come in un'altra epoca le religioni sono costrette a convivere e a confrontarsi, e le questioni sono costrette a confrontarsi, e le posizioni sono costrette a confrontarsi, e siamo orfani delle grandi narrazioni, quelle grandi narrazioni che fino, anche solo ideologiche, non soltanto religiose, che fino a un paio di decenni fa in qualche misura ci supportavano. Quindi lo so che è un modo forse per non rispondere, però è onestamente la mia posizione.
Precisissima, nel senso che perlomeno per me, che sono sempre stato un grande ammiratore del discorso delle. Io penso che il mondo viva per fortuna le sue contraddizioni.
Il professore Volpin, nel suo esposto all'inizio, ci ha parlato di qualcosa di cui io trago una domanda da fare, ed è questa. con domande che ognuno di noi si porta appresso nella propria interiorità. Tutte le religioni ci dicono che esiste un altro mondo che rende possibile l'esistenza di quello in cui viviamo. Quali sono i mezzi o gli strumenti di questo mondo attraverso i quali si intrattiene con un altro mondo e quali i mezzi di questo ultimo attraverso i quali pilota il nostro mondo? Questa è la domanda. Mi sembra che lei all'inizio abbia parlato di un rapporto dall'altro, eccetera, parlando proprio di mondo. Non so se la mia domanda è pertinente alla sua esposizione iniziale.
Sentiamo altre domande o anche interventi, insomma, opinioni. Raccogliamo un po' e dopo.
Io penso che la...
Diti i nomi anche.
Giuliano. Questo continuo credenti e non credenti ci continua a mettere in conflitto, divisi, paurosi di relazioni, bisognerebbe appunto diffondere o sostituire la parola con conviventi, come hai detto tu prima, no? È citato, le religioni devono convivere, ma non solo le religioni, su questo pianeta siamo conviventi, voglia o non voglia, con il mistero del male, con la nostra violenza che non vorremmo ma la facciamo, eccetera, no? Forse dovremmo impegnarci anche su questo termine qua. Usarlo spesso a diffonderlo, ecco, siamo conviventi, perché giustamente si sentono storicità e la cultura che ha formato tante persone, ma molto molto impaurite.
Ma si potrebbe trovare una base comune, io penso che se, come dicevo prima, il Novecento si caratterizza per una mancanza di domanda del senso. Chiunque si ponga la domanda del senso dell'essere è un credente? Io penso di sì.
No, non per annullare il credere. Cioè,
anche se mi definisco ateo, però il senso dell'essere me lo chiedo e quindi forse qualcosa c'è comune.
Siamo altri, sì.
Questa nuova figura del Papa potrà scuotere gli anni?
Potrei aggiungere un'altra domanda?
Sì.
Dovrebbe dare altre risposte dopo.
Sì, però non sono domandine.
La domanda che vorrei aggiungere è questa: su quali documenti storici si basa quanto sappiamo sull'essenza e sull'esistenza di Dio? L'essenza e esistenza del divino è una scoperta del pensiero umano che sarebbe potuto anche non avvenire?
Beh, cioè, sì, quindi non è un convegno, ragazzi.
Per ogni tema facciamo un convegno. Sentiamo altri.
Posso
il nome?
Luciano. Ma se l'uomo è rimasto solo con se stesso, con la sua potenza, perché non fa i conti con se stesso e ha bisogno sempre di cercare altro da sé per giustificare e per correggersi o per indirizzarsi nel modo giusto? Perché l'uomo non sa essere uomo e ha bisogno di immaginare qualcos'altro da sé?
Dovrebbe chiederlo all'uomo.
Beh, questo si può rispondere facilmente.
Sentiamo. Raccogliamo idee dopo.
Si può rispondere facilmente.
Giorgio.
Sì, invece parto da un'altra posizione, che quella che ci proponeva Alberto prima, per capire in che direzione si può andare, perché se no rimane lì in sospeso la domanda. Ma quando dici la nostra potenza, se ho capito bene, non ci permette più di sbagliare. Quindi abbiamo fatto grandi passi avanti, abbiamo anche distrutto molto e adesso siamo in un punto di equilibrio in cui rischiamo...
Trovare quella, sì, esatto, basta sgarare un po'.
Io dico, ma fronte all'enigma, quindi se abbiamo già risposte rigeneranti, la prima risposta non potrebbe essere quella di rinunciare all'onnipotenza prima di tutto, cioè riconoscere che non siamo onnipotenti e che sbagliamo e ripartire da lì, perché se no la catastrofe è inevitabile da questo punto di vista. Quindi abbiamo bisogno di attaccarci a qualcosa, ma e qui diventa problematica la questione. Però se non facciamo questo primo atto di umiltà, di dire la tecnologia non risolve tutto, la tecnologia mi risolve un problema, me ne crea altri tre, di questo passo non posso andare avanti così. Quindi dobbiamo riflettere sulla direzione da prendere, soprattutto sul fatto che siamo esseri fallibili sia come individui che come collettività, che come comunità internazionale, per cui se non partiamo da questo sì, solo un Dio ci può salvare, ma chi è questo Dio?
Mi scuso se non ho detto il mio nome, Isidoro.
Lo ho già detto io.
Altri? Poi delle domande fatte, ricordo che il titolo della rivista abbiamo fatto è Dio non necessario col punto di domanda. Cioè Dio è Dio che sia la risposta, non è la risposta o no, o non è necessario per rispondere. Sì, se la domanda è legata a quello che diceva.
Sì, sì. Scusa, risponde facilmente.
Cominciamo dalle prime risposte, il primo giro, così.
Luigi,
Giuseppe, sono domande enormi, no. Ma la domanda è Dio non è necessario? Necessario, sì, certo, come no. La risposta date o dico che è necessario, sì, per cercare di fermare. Vede, cioè quando Oppenheimer, mi pare si chiamasse, gli è stato chiesto dopo lo scoppio della bomba atomica gli è stato chiesto Oppenheimer che dopo lo scoppio della bomba atomica gli è stato chiesto ma lei sapeva che sì, dice, certo che lo sapevo, però era troppo bello, era troppo elegante. È chiaro che la scienza e la tecnologia in particolare non si pongono domande, cioè non si pongono, certo, nel senso, se si ponessero domande non sarebbero più scienze, giustamente lo diceva Alberto, non sono due cose che non stanno insieme. La tecnologia non ha un limite, è accrescitiva. Abbiamo bisogno di un nuovo cellulare oggi? No, però accresciamo, un nuovo computer? No, non si pone questo. E così qual è allora la possibilità di fermare questa macchina? La politica no, la politica non può più fare nulla di fronte. Pensate per esempio che oggi esistono delle riviste di fisica che sono specializzate in un piccolo pezzettino della fisica e che ci sono delle riviste ancora di fisica che devono far dialogare i fisici tra loro perché non si capiscono, perché ormai è talmente diventato settorializzato che non si capiscono nemmeno più tra loro. Ma immaginatevi se un politico può intervenire dentro dei meccanismi come questi, non abbiamo neanche noi gli strumenti probabilmente per capire più quella potenza della scienza, della tecnologia, della macchina industriale che ci circonda. E quindi Dio è necessario, sì, perché probabilmente ci riporta alla domanda originaria, ci riporta non più al come funziona il mondo, ma perché funziona.
Alberto?
Beh, se devo rispondere io, telegraficamente, ma proprio telegraficamente perché le domande sono tante. Allora, riguardo all'altro e all'oltre, attenzione, non è necessario che l'altro sia oltre, ma il limite stesso può essere l'altro. Cioè, cadere dal bordo dall'altra parte, secondo me, può essere una proiezione rassicurante, mentre stare sul bordo è veramente inquietante, ma è davvero quello che ci è richiesto di fare, insomma, cioè per non rassicurarci. Quindi io dico, la risposta è
certo.
L'altro non è oltre, ma non è neanche dentro, non è neanche qui, nell'immanenza, ecco, per dire. Non so se sono stato qui.
Sì, ma come può l'altro guidarci?
No, non ci guida l'altro.
Non ci guida,
no. L'altro è l'enigma.
È il bordo.
È diciamo ciò con cui ci misuriamo. Costantemente ci misuriamo e verifichiamo la nostra disponibilità a metterci in gioco.
Okay.
È quello che ci mette in gioco totalmente. Come ho scritto, quello che ci rivolta come un guanto. Perché se non facciamo questo, saremo soffocati da noi stessi. Non potremmo rigenerarci. Primo. Secondo, il Papa scuote le anime? Penso di sì. Il Papa ricorre a quella risorsa che il cristianesimo ha sempre implicitamente dentro, del paradosso, del rovesciamento del... no, che deriva dal discorso delle beatitudini, della montagna... No. Cioè, è questo, è la ricchezza, diciamo, la potenza del cristianesimo è questa, cioè quella di ribaltare le cose. Guardate che quello che vi sembra è il contrario. Quindi quando uno fa così, fa bene e ha suscita sempre enorme sorpresa e suscita scalpore, perché gli uomini sono abituati, tendenzialmente si tendono a spegnere la luce, no? a assopire il paradosso. Ma il paradosso c'è, e quindi chiunque esplicita il paradosso fa quello che deve fare. Il cristianesimo non ha bisogno di ricorrere ad altro. Il messaggio è questo. Diceva Kierkegaard, no? Che il cristianesimo è venuto per ribaltare tutto, cioè è proprio il paradosso, è la potenza del paradosso. Allora.
Certo che citiamo sempre di Allegroni,
No, non è vero. Allora, poi cos'è? Perché l'uomo ha sempre bisogno dell'altro? Ha bisogno dell'altro, nel senso che dicevo prima, per mettersi alla prova, se no non sa più chi è. Io ho bisogno di misurarmi con qualcosa per determinare quello che sono io. Se non c'è nulla intorno, non so chi sono, non so se sono un gigante o se sono un nano. Tanto più mi metto in gioco, e la misura, questa misura con cui mi confronto non è un metro, due metri, è zero. E questa è la misura. È tanto più difficile misurarsi con lo zero. Eppure bisogna che mi misuri. Non so se sono stato chiaro. Cioè bisogna che mi misuri con una non misura.
Carissimo.
E questo è terribile, però è questa altro che consolazione. Questo non è consolazione.
Ma perché l'uomo non assume la sua responsabilità?
Assume la sua
senza bisogno di avere una forza alterna.
No, ma tu a parte, il tuo è un pregiudizio. Perché
sì,
io non sto parlando di una forza alta, io sto dicendo che abbiamo bisogno di misurarci.
Questo
misurarci
unisce.
Sì, di misurarci con qualcosa che sia che non sia fasullo, con qualcosa che non sia misurarci nella gara di ballo, per esempio, oppure misurarci nel conto in banco, eccetera. Qualcosa che non sia. Che sia così difficile che non c'è, ma è con questo che possiamo, che dobbiamo confrontarci, con questo altro che non c'è, ma c'è. È un pregiudizio, cioè, secondo me tu pensi che ancora in termini di rassicurazione, è tutto il contrario, perché proprio, vabbè. Basta, mi pare che...
Scusi,
A me non ha soddisfatto la sua risposta prima sulla scienza. Sì, che ha parlato un attimino della politica che non può far niente, ma la politica è la scienza, perché è la politica che dice cosa bisogna scoprire, per cosa bisogna scoprirlo, per il controllo, perché anche adesso negli Stati Uniti c'è il dibattito che i telefonini non riescono a sbloccarlo per la sicurezza nazionale, che vogliono avere delle informazioni. Io per il momento la privacy è più importante, cioè questo conflitto, però per me la politica è quella che determina la scienza. Certamente che se noi consideriamo politica i quattro menestrelli che abbiamo in Parlamento, allora no, non può far nulla. Ma la vera politica mondiale, al di là della trascendenza che l'umano ha dalla preistoria e continua ancora, la politica determina la scienza, per cui io vedo la politica nella scienza, e se fossi in grado, avessi, potrei anticipare anche le soluzioni, cioè non le soluzioni, potrei anticipare dove andremo, per me.
Sì, mi ero dimenticato di rispondere a Giorgio, brevissimamente. Secondo me non dobbiamo ignorare che siamo diventati così potenti. Cioè, non dobbiamo essere falsamente umili e dire non siamo potenti. Possiamo distruggere il mondo. La nostra umiltà deve partire da qui, no? Non nasconderci. Possiamo cambiare il mondo, possiamo distruggere il mondo, però dell'essere non sappiamo nulla. E questo è la nostra, è il nostro stigma, è il nostro destino. Non cambierà mai. E confrontarsi, quindi, però ignorare o minimizzare la potenza non è umiltà, è nascondersi la realtà, perché siamo effettivamente potenti.
Prima di dare la parola, volevo dire anche io due cose, visto che è stato
di sbagliare.
Certo, ma è chiaro.
Ma la prima è questa, che penso che dal numero venga fuori anche l'idea di superare appunto il che c'è bisogno di Dio, no? Cioè vederlo sempre come un bisogno per, è stato detto anche prima, per risolvere i problemi, per spiegare i problemi del mondo, no? È stato detto anche rispetto a Dostoevskij, no? Che si supera l'idea di un sistema razionale o in cui c'è Dio, o c'è la provvidenza, eccetera, che mi mette a posto le cose del mondo, no? E me le spiega, e mi consola, mi rassicura e mi dà una soluzione, no? Ma c'è appunto, come diceva, che la domanda rispetto a Dio e al divino mi inquieta e mi spinge ad andare oltre i problemi, insomma, no? Cioè non ho bisogno, non è un bisogno per risolvere i problemi, ma è una continua domanda che faccio, no? Questo sì, e poi mi impegna sulle cose del mondo, no? Questo mi collega all'altra domanda sul Papa, no? Quando il Papa pone centrale l'idea di Dio come misericordia, questo sconvolge, cioè distrugge tutte le visioni sistematiche su Dio, no? Come appunto spiegazione del mondo, tutte le dottrine, eccetera, no? Dio misericordia vuol dire che Dio è la follia della cristianesimo, che Dio patisce con il mondo, che Dio si è fatto carne e uomo,
paradosso,
e patisce assieme a noi, condivide, quindi è la condivisione, la risposta ai problemi. Non c'è bisogno di un Dio, non c'è bisogno di una spiegazione complessiva, totalitaria, sistematica, ma c'è bisogno di condividere il patire del mondo, no? E dire che Dio è misericordia sconvolge tutte le visioni. In questo senso è anche poi, come conseguenza pratica, un invito a tutte le religioni, a tutti gli uomini di buona volontà, non di scontrarsi sui dogmi, sulle dottrine, eccetera, ma di lavorare assieme per condividere le situazioni del mondo e utilizzare i mezzi onnipotenti che abbiamo per risolvere i problemi del mondo, non per distruggerci, no? Quindi metti in evidenza anche nell'ultima enciclica i pericoli che abbiamo di fronte di distruzione del cosmo, no? e ci pone di fronte l'impegno però di partendo dagli scartati del mondo a lavorare assieme, insomma. Quindi no, ci toglie tutti gli alibi, le giustificazioni provvidenziali, ma tanto appunto c'è Dio che ci pensa, eccetera, no? Ci mette di fronte a tutte le nostre responsabilità pienamente.
Quindi all'empatia, come diceva Pedana.
Sì, esatto. Allora, io ritorno a questo discorso dell'empatia, nel senso che...
Come le faceva l'intervento Leopardi e Dostoevsky, quando ho risposto a la categoria di credente e non credente, si è riferito a Dostoevsky. Sì. Su Leopardi, che cosa, come lo...
Beh, lui risolve il suo dilemma con una sorta di pensiero negativo, di negazione, quindi ovviamente per lui la categoria di credente in senso tradizionale, come si diceva prima, non può essere applicata. Però ovviamente se noi con credente cerchiamo di identificare un atteggiamento di ricerca del senso, lui è uno che ha dibattuto con questa ricerca fino agli ultimi giorni della sua vita, quindi è un uomo che è stato esattamente in questa logica dei doppi pensieri, sempre alla ricerca di trovare una via d'uscita, che ovviamente non c'è. Però io vorrei da religionista dividere tra un discorso terminologico. Credere e un'opzione religiosa non sono esattamente sullo stesso piano, cioè il credere significa ritenere per vero, e quindi il credente è una persona che fa una scelta anche consapevole e razionale, che esplicita questa scelta consapevole e razionale, che in qualche misura la declina. Invece l'esperienza religiosa è quella che ha descritto in un criticatissimo ma centralissimo libro d'inizio del secolo scorso Rudolf Otto, ossia è un aprirsi a un'esperienza del quella che lui chiamava il numinoso, cioè un'esperienza a priori che visita la coscienza e di fronte alla quale non si ha parola. Cioè questa è un'esperienza, l'esperienza religiosa è diversa dal credere, che è un atto razionale, che è un momento secondo, quando si declina questo sentire dentro. L'esperienza religiosa è un sentirsi pervasi, invasi da una potenza, da un numen, e questa potenza è ganz anderes, lui dice, è totalmente altra rispetto a ogni altra potenza che io possa declinare come umano. Per questo è una potenza che crea tremore, e il tremendum spaventa, è spaventevole e nello stesso tempo è accattivante, affascinante. Questa esperienza è l'esperienza che Raimund Pannikar, per esempio, diceva essere un'esperienza apofatica, mistica, cioè indicibile, è un sentire. Ed è in qualche misura universale anche in chi non fa un passo, diciamo, razionale verso il credere, perché questa esperienza empatica è un'esperienza dell'essere umano, nell'innamoramento, se vogliamo, nella relazione, no? Nello sguardo, nel volto dell'altro, come diceva Levinas. Insomma, è un'esperienza che possiamo ravvisare dentro di noi e crea la consanguinità. Quindi io credo che il discorso vada anche rivisto a partire dal basso, cioè che il problema di Dio è un problema che debba essere in qualche misura sottratto a una certa speculazione filosofica e riportato invece alla sua urgenza, che è quella che graffia nelle biografie di ciascuno quando ci troviamo di fronte, e ci troviamo di fronte, alla realtà inquietante della sofferenza. È lì che nasce l'interrogativo, altrimenti è un interrogativo, come dire, astratto e filosofico. Dostoevsky parte da questo e in qualche misura ognuno di noi parte da sentire bruciante dentro di sé l'esperienza della non quadratura, del non poter resistere senza interrogarsi. Questo sguardo interrogante, secondo me, è la grande potenzialità del momento contemporaneo. Io non vedo negatività in Caproni, al contrario, ci restituisce ossigeno perché in qualche modo ci salvaguarda, ci salva dal dover credere razionalmente, dal dover declinare razionalmente, e ci riporta invece a una sorta di consanguineità nella sofferenza, che poi in qualche misura è anche la teologia di Cristo, al di là del discorso del credere, cioè del fatto che non possiamo uscire da questo nostro senso della finitudine, che avvertiamo, direi proprio biograficamente, biologicamente. Nelle Upanishad si dice che per capire Dio bisogna stare un giorno senza mangiare e senza bere. Se non si mangia e non si beve, si capisce l'urgenza e la nostra, diciamo, fragilità, la nostra finitudine. Per cui di Francesco che cosa possiamo dire? Possiamo dire soltanto che viene dopo 30 anni o forse più di impasse di ricerca teologica, perché questa è la realtà. Sarà santo Giovanni Paolo II, ma dal mio punto di vista è stato un papa che ha bloccato la ricerca teologica, e Ratzinger in qualche misura è stato il suo epigono. Francesco non so se sia un grande teologo, sicuramente ha una grande possibilità, quella di rilanciare, perché abbiamo bisogno di quel pensiero che non stiamo più pensando né in filosofia, né in psicologia, né in antropologia, né in teologia. Cioè siamo fermi a un pensiero che è datato perlomeno 50 anni fa. Teologicamente il Concilio Vaticano II è più avanti delle sintesi teologiche che certa teologia riesce a fare oggi. Dovremmo guardare anche questa apocalissi, questo disvelamento, e ritornare un po' a rimetterci in discussione, perché abbiamo una categoria di pensiero che sono vecchie e un mondo che in questi ultimi 40 anni è cambiato totalmente, radicalmente. Dunque partire dal basso significa anche partire da questa consanguineità del non capire, del non capirsi, e insieme cercare di declinare relativisticamente un mondo nel quale si possa vivere, cioè prendere in mano la nostra responsabilità di doverci declinare un mondo nel quale sia possibile vivere, e in cui questo sia possibile vivere significa che anche Dio possa vivere, e non un'immagine di Dio, ma le immagini che si rifrangono di Dio e che vengono da tanti altri universi del credere che sono simultanei. Non c'è altra alternativa altrimenti, cioè dobbiamo creare un pensiero che sia multiverso, pluriverso, che non concentri più, e noi ci dobbiamo prendere questa responsabilità, non è che la possiamo lasciare ad altri. Per questo è bello partire da Dostoevskij, anche se è un grande autore, diciamo, del passato, perché riporta il discorso esattamente del religioso al suo punto di partenza, ossia che la domanda, se posta razionalmente, porta a un impasse, una tremenda impasse. Questa impasse può essere risolta soltanto con un'adesione di tipo empatico, e in quell'empatia scoprire le ragioni per cui bisogna creare un mondo nel quale si possa vivere insieme, un pluriverso nel quale si possa convivere, senza voler ridurre l'altro a me e io ridurmi all'altro.
Allora, non è troppo tardi, volevo finire con un esempio.
Oh, grazie, grazie.
No, due minuti davvero, mi chiedeva la politica. Allora, mi veniva in mente, lei ha speranza, come dire, la politica. Allora, mi veniva in mente un film di Tarkovsky. Mi veniva in mente un film di Tarkovsky, Sacrificio, il suo ultimo film, dove saper ricombere una catastrofe probabilmente nucleare, e il Alexandre, questo signore che ha un nipote che chiama Ometto, decide proprio in quel giorno di andare a piantare un tronco morto, e poi ogni giorno porta Ometto, il bambino, ad annaffiarlo. Sta per arrivare la catastrofe nucleare, tutti gli dicono: cosa fai, ma perché lo stai facendo, no? Non serve, poi è morto, non potrà mai più rinascere. E poi alla fine, poco prima della fine, lui per sacrificio darà al fuoco la sua bellissima casa, perché così spera. E sa come va a finire il film? Lo porta in manicomio. E allora credo che tutti coloro i quali continuano a piantare per acqua quel tronco siano stremati e quindi siamo tutti matti se ci occupiamo.
Io ringrazio, volevo dire che il prossimo numero di Edo sarà sulla misericordia, a proposito del discorso di prima, anche dell'empatia, cioè nel senso misericordia vuol dire sentire, fino alle viscere la sofferenza degli altri. Cioè, conclusione.
Bene, la prima volta che sento il giudizio. Giovanni Paolo,
allora.